weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo Roberta Maccaroni che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento di Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e in replica anche il sabato e la domenica ci porta in giro a caccia di paesi e tradizioni nel centro Italia, in particolare nel Lazio. Quest'oggi torneremo in una importante cittadina che si trova tra Roma e Viterbo. Non vi svelo ancora il nome del paese, lo scopriremo insieme tra poco, e invece come mia abitudine vi leggo alcuni dati riguardanti uno dei santi ricordati nella giornata del 13 gennaio. Parliamo di Sant'Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa. Questo padre dottore della Chiesa appunto nacque a Poitiers nell'Aquitania, quindi siamo ovviamente in Francia, verso il 315 da una distinta famiglia pagana che gli fece impartire una solida educazione letteraria e filosofica a base neoplatonica. Ilario era adulto quando ricevette il battesimo, sposato e padre di una figlia, Abra. Non è improbabile che per la sua vita austera e ferventissima il vescovo della città lo abbia aggregato alla sua chiesa con qualche ordine sacro. È certo in ogni caso che quando morì, Ilario gli successe nell'episcopato e si sforzò di praticare quanto scriverà più tardi: la santità senza la scienza non può essere utile che a se stessa. Molti vescovi non accettavano la dottrina di Nicea del 325 della consustanzialità del figlio di Dio con il padre, preferendo insegnare che gli era soltanto simile. Costanzo, figlio di Costantino, pretendeva di fare accettare le loro idee da tutto l'impero, pena l'esilio. Per la difesa dell'ortodossia, Sant'Ilario convocò forse a Parigi nel 355 un'assemblea che scomunicò Valente e Urzacio, ambiziosi vescovi di corte, e Saturnino, primate di Arles, che aveva condiviso le loro violenze. Costui e i suoi complici, imbaldanziti dall'indifferenza con cui Giuliano, governatore della Gallia, trattava le dispute dei teologi, si riunirono a Béziers. Per ordine di Costanzo, Ilario dovette prendervi parte, ma avendo ricusato di aderire alla politica religiosa dell'imperatore, fu deportato nel 356 nella Frigia. Nell'Asia Minore non rimase ozioso, approfittò del tempo per comporre il suo capolavoro, il De Trinitate, in 12 libri per studiare a fondo i problemi dell'Oriente con larghezze di vedute e cercare di ricondurre gli erranti alla fede nicena. Il suo esilio durava da 4 anni quando nel 359 Costanzo convocò un concilio a Rimini per gli occidentali e un altro a Seleucia nell'Isauria per gli orientali. Ilario vi fu accolto favorevolmente e poté esporre la fede nicena, ma la concordia non fu raggiunta per il malanimo di molti. Dopo il sinodo, il santo si portò a Costantinopoli per ottenere da Costanzo il permesso di discutere pubblicamente con Saturnino, che era stato la causa del suo esilio, e di comparire nel concilio che si teneva allora nella città imperiale per potervi difendere la fede ortodossa sull'autorità delle sacre scritture. Per tutta risposta, Costanzo lo rimandò a Poitiers. E qui Ilario fu accolto in trionfo. Appena seppe del suo ritorno, San Martino lo raggiunse dal suo ritiro nell'isola Gallinaria e sotto la direzione del suo maestro fondò a Ligugé il più antico monastero della Gallia, onde neutralizzare in parte almeno i tristi effetti dell'eresia. Ilario ogni tanto andava a visitare i cenobiti per seguire le loro regole e prendere parte ai loro canti. La situazione politica intanto era notevolmente cambiata dal mese di maggio 360, quando i soldati di stanza a Parigi avevano acclamato imperatore Giuliano. Ilario ne approfittò con decisione e moderazione per radunare sinodi provinciali, onde confermare nell'ortodossia i vescovi rimasti fedeli e richiamarvi quelli che avevano sottoscritto per ignoranza o timore formule erronee e compromettenti, come quella del Concilio di Rimini. La deposizione di Saturnino di Arles e di Paterno di Périgueux segnò la disfatta dell'arianesimo nell'Occidente. La morte di Costanzo nel 361 diede un colpo decisivo alla supremazia ariana in Oriente, perché i vescovi furono richiamati dall'esilio e l'anno dopo San Atanasio poté radunare ad Alessandria il celebre Concilio dei Confessori e adottare con successo la moderazione del vescovo di Poitiers. Ritiratosi nella sua diocesi, il santo poté dedicarsi infine ai suoi studi prediletti e al commento dei salmi, finché lo colse la morte il 1 novembre del 367. Le sue reliquie nel 1562 furono bruciate dagli Ugonotti. Pio IX nel 1851 lo proclamò dottore della Chiesa. E questi sono alcuni dati riguardanti Sant'Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa, ricordato nella giornata del 13 gennaio. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale insieme con Antonello Venditti.
Señores.
Questa era Sotto il segno dei pesci, famosa canzone di Antonello Venditti, le cui note ci portano a varcare idealmente la provincia di Roma. Vi dicevo, un'importante cittadina dalla importante storia, per l'appunto, sulla strada tra Roma e Viterbio. È la protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Chi non conosce Sutri? Beh, la conoscono forse quasi tutti, un'importante, ripeto, cittadina. Magari coloro che ancora non hanno avuto occasione di fermarsi hanno un ottimo motivo per farlo il prossimo 17 gennaio, quindi abbiamo qualche giorno per organizzarci. Ovviamente quando si dice 17 gennaio si dice Sant'Antonio Abate. Noi, per capire cosa accadrà in questa giornata a Sutri, in provincia di Viterbo, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la presidente dell'associazione Proloco di Sutri, Vincenza Montanucci. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Sappiamo che tra l'altro la sua associazione, lo diremo anche tra poco, viene proprio da un periodo estremamente intenso, come molto spesso accade nel periodo natalizio, l'importante tradizione del presepe vivente di Sutri, lo ricorderemo tra poco, ma intanto parliamo del prossimo evento che si svolgerà a Sutri tra qualche giorno, vi dicevo il 17 gennaio per Sant'Antonio Abate. Cosa accadrà in questa giornata a Sutri, Presidente?
Allora, il 17 gennaio Sutri è una festa che è molto sentita. Sono in pratica due cavallerie con due stendardi, ognuno hanno loro, e onorano così la festa di Sant'Antonio Abate. In pratica che cosa succede? Sono due cavallerie perché c'è stata una scissione nel 1924, e prima era una, poi sono diventate due, cioè nel senso che avendo avuto questa scissione ognuno poi ha preso il proprio stendardo. E inizia tutto la mattina, intanto il 16 a sera, con la processione con la statua del santo portata per le vie del paese. E poi la mattina del 17 alle ore 9 inizia la prima sfilata dell'antica società di Sant'Antonio Abate. Finita la sfilata dell'antica società, consegnato lo stendardo al nuovo festarolo, parte successivamente la nuova società di Sant'Antonio Abate, che contemporaneamente va a casa del nuovo festarolo e lascia lo stendardo.
Ecco, quindi questo è molto chiaramente spiegato, è il programma di quanto accadrà in particolare, quindi diceva a partire dalle 9 di mattina del 17,
sì,
giusto?
Del 17.
Questo sempre ogni anno il 17, che piovi, nevi, che ci sia, c'è sempre questo, giusto?
Questo non rimandano mai, ecco. Può succedere l'intemperie, ma il 17 gennaio è sacro.
Ecco, e tra l'altro ha fatto bene a ricordarlo, perché no, chi avesse magari la possibilità di recarsi anche nella serata del 16, c'è,
sì,
la processione, diceva, con il Sant'Antonio Abate portato.
Sì, con l'immagine del santo.
Ecco, quindi questo è un ulteriore elemento. Quindi in pratica nella mattinata del 17 è il momento in cui trovarsi a Sutri, è la mattinata del 17 quando ci saranno le due sfilate delle due cavallerie.
Delle due, giusto? Cavallerie, sì.
Quindi questa è la giornata di Sant'Antonio Abate che noi suggeriamo ai nostri ascoltatori e che darà ovviamente l'occasione anche di visitare tra poco la Presidente ci dirà, ci cercherà di darci alcuni elementi, sono talmente tanti quelli che riguardano Sutri a livello di cose da fare e da vedere che ci riassumerà le cose principali. Prima però di dire quanto c'è da fare e da vedere a Sutri, Presidente, io ho fatto riferimento a una delle ulteriori manifestazioni importanti che voi avete appena concluso, quella del presepe vivente, non è vero?
Sì, abbiamo finito qualche giorno fa il presepe vivente che si svolge nella necropoli di Sutri adiacente all'anfiteatro. È molto suggestivo perché sembra di rivivere l'epoca proprio della nascita di Gesù. Ci sono tutte queste fiaccole accese, questi fuochi con tutti i personaggi che rappresentano la nascita di Gesù. Poi nella grotta in fondo c'è la Natività. Chi è venuto a Sutri ha potuto ammirarlo, è stato molto soddisfatto.
E tra l'altro abbiamo quindi, noi prendiamo sempre anche dei suggerimenti durante l'anno, quindi abbiamo tutto il tempo qui veramente per organizzarci, perché ovviamente il presepe vivente tornerà anche a
l'anno
fine 2013,
prossimo,
fino alla Epifania 2014, ci torneremo senz'altro, come magari torneremo anche su altri eventi durante durante l'anno. Vogliamo ricordare, oltre al presepe vivente, naturalmente a Sant'Antonio Abate, motivo per il quale ci stiamo collegando quest'oggi, sì, con Sutri, uno o due altri appuntamenti importanti?
Allora, guardi, un altro appuntamento importante per noi, il Carnevale, che si svolgerà dal 7 al febbraio, al 12 febbraio. Un altro importante, molto religioso, è la rievocazione storica della Passione di Gesù, che verrà fatta il mercoledì 27 marzo.
Ecco, bravissima, perché ci sta dando proprio delle date specifiche, sì, quindi il 27 marzo, ed è un momento importante questo.
È importantissimo, questo. Sì. Ci sono anche molti visitatori, perché viene fatta proprio tutta la rievocazione, iniziando dalla flagellazione fino alla crocefissione. Non sono quadri, ma bensì è tutto il percorso del centro storico.
Ecco, quindi questi sono altri appuntamenti, ovviamente ce n'è tra i tanti che poi Sutri porta avanti durante l'anno, non possiamo ricordarli tutti, ma già quelli che ci ha ricordato la Presidente Montanucci naturalmente vale la pena di segnarseli nell'agenda, e noi del resto ci torneremo come spesso facciamo. Presidente, oltre però agli eventi, uno può venire anche a Sutri al di là delle manifestazioni, perché c'è tanto da fare e da vedere. Ecco, qualche notizia su Sutri, cosa c'è di interessante
allora,
da fare e da vedere?
Allora, intanto c'è l'appellativo di antichissima città di Sutri, perché fu dato da un papa. Da vedere ci sono tantissime cose, tra cui ho anche detto prima l'anfiteatro, tutta la necropoli etrusca, e abbiamo la cattedrale che è bizantina, bellissima, con la cripta sotto, dove fu eletto un papa tedesco che veniva da Bamberg, Benedetto mi sembra secondo, e quindi c'è molto da vedere per arrivare a Sutri.
Percorrendo
la via Cassia da Roma, a 50 chilometri da Roma, si trova proprio su Sutri.
Ecco, quindi molto semplice. Quanto ci vuole più o meno per arrivare a Sutri?
Guardi,
da Roma?
Un'oretta.
Ecco,
neanche
un'oretta per arrivare a Sutri, vedere, è stata molto brava a sintetizzare anche lo stesso centro storico, semplicemente una passeggiata nel centro storico vale sicuramente
bello.
La pena farla, come anche sicuramente varrà la pena magari assaggiare qualche buon piatto di Sutri. Cosa ci consiglia?
I piatti tipici di Sutri sono i fagioli, perché prima Sutri era un paese contadino e quindi c'era molta produzione di fagioli, che anche adesso c'è rimasta. Tant'è vero che c'è la sagra del fagiolo, che viene fatta a settembre, l'ultima domenica di settembre. Ci stanno i fagioli, ci stanno i funghi, e poi c'è la parte gastronomica di produzione artigianale di salumi.
Ecco, e a livello proprio di un piccolo menù fatto suggerito dalla Presidente, un buon piatto, un buon primo piatto, un buon secondo piatto, che cosa ci consiglia?
Allora, un buon primo piatto per me saranno le fettuccine ai funghi porcini, oppure una bella minestra di fagioli.
Ecco,
no? E poi come secondo noi abbiamo qui la gastronomia di maiali, che è molto buona, quindi delle buone salsicce, dei buoni fegatini di maiale, tutte queste cose qui.
Ecco, un buon menù quindi suggerito dalla Presidente dell'Associazione Proloco di Sutri. Quanti sono gli abitanti di Sutri più
o meno?
Guardi,
siamo oltrepassati i 7.000 adesso,
quindi
preciso non lo so, però siamo
a un'importante realtà. E a livello, così tanto per fare una fotografia sulla Sutri moderna, abbiamo parlato dell'antichissima città di Sutri, però ecco l'attuale Sutri, quali sono le fonti economiche principali? C'è più pendolarismo o ci sono più attività in loco?
Allora, guardi, c'è tanto pendolarismo perché da Roma vengono a Sutri, e ci sta pure un po' la parte economica, come c'è giù una zona industriale, no? Ci sono, però è più pendolarismo.
Ecco, del resto per la facilità con cui si può raggiungere Roma da Sutri,
sì,
e viceversa, naturalmente
sì,
traffico...
È molto collegata bene tramite la via Cassia, e poi un'importante cosa è che Sutri si trova sulla via Francigena, era l'ultimo baluardo prima di arrivare a Roma.
Ecco, questo è un ulteriore, naturalmente ci fa piacere che lei l'abbia ricordato, la via Francigena, quindi anche una via importante anche a livello di pellegrinaggi, quindi ci sono sicuramente ulteriori elementi di interesse, e vogliamo ancora ricordare gli importantissimi elementi anche etruschi, oltre che romani, che riguardano la città di Sutri.
C'è il Mitreo da visitare con gli ominetti della via Francigena, che vanno a Monte Sant'Angelo. molto raffigurato bene.
Ecco, quindi sono tantissimi, ne scopriremo sempre di nuovi di elementi di interesse per Sutri. Un'ultima informazione, Presidente, un numero telefonico per chi volesse maggiori informazioni.
Allora, il numero è 0761 600 330.
E io lo ripeto, 0761 600 330 è il numero proprio dell'associazione Proloco. C'è anche un sito internet?
Sì, è www.prolocosutri@libero.it, oppure c'è Facebook.
Ecco, quindi c'è proprio tutto, quindi noi inseriremo del resto il dato proprio anche del sito internet, sul nostro sito internet, che tra poco ricorderò. Io intanto voglio ringraziare e salutare la Presidente dell'Associazione Proloco di Sutri, Vincenza Montanucci, ringraziandola per la sua disponibilità a parlarci di Sant'Antonio Abate. Ricordiamo, a partire dalle 9 il 17 gennaio, ma anche nella serata precedente, il 16, ci sarà la possibilità di assistere alla processione con la raffigurazione del santo. Tanti tanti auguri a lei, anche per il 2013, a tutti gli abitanti di Sutri.
Grazie, grazie a lei.
Arrivederci.
Grazie, arrivederla.
E per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, alle www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!